con il presidente Zaia si è intrattenuto di più in quello che pensava a Valdobbiadene, arrivare qua sarebbe stata qua tra un'ora e mezza. Adesso proviamo a fare, siccome l'assessore ci teneva a dare un saluto ai relatori e ai partecipanti, proviamo a fare un saluto telefonico. Pronto? Passo la parola all'assessore Elena Donazzam, assessore regionale, istruzione, formazione, lavoro e pari opportunità.
Buongiorno a tutti, intanto mi scuso prima di tutto con la consigliera di parità della città metropolitana, con l'amica Silvia, perché tenevo molto ad essere presente oggi e lei aveva organizzato questa seconda edizione di un momento di confronto che fin dalla sua prima edizione mi è parso molto ben fatto e molto utile anche per chi poi come me deve assumere delle decisioni. E mi scuso con tutti voi che avete partecipato oggi. So che in sala, perché ci siamo anche sentiti questa mattina, c'è il nostro il dottor Romano, dirigente dell'area Capitale Umana e Cultura, ed è la persona, diciamo, che tecnicamente certamente ha potuto dare il punto di vista della regione in questo tema. Mi scuso perché questa mattina c'è stata anche contemporaneamente, ma non decisa da me, l'inaugurazione di una sede della formazione professionale sul territorio, visto che parliamo di welfare territoriale, scuola della formazione professionale. Sono un pezzo di una rete, certamente, che guarda alle fragilità, che guarda anche alle opportunità di crescita, in un territorio in cui si sta investendo molto in termini di risorse umane e capitale. Per non disperdere la capacità di continuare a vivere nei nostri territori. Ecco, e allora per questo mi scuso, perché poi le tempistiche per portarmi da Valdobbiadene a Mestre erano decisamente fuori dalla portata per intervenire puntualmente. Allora presto solo la vostra attenzione con pochi minuti per dire due cose sostanzialmente. La prima è che se parliamo di welfare innovativo e welfare territoriale reti, necessariamente il territorio ne deve essere protagonista, ovvero noi possiamo anche definire linee guida e politiche come facciamo, ma deve esserci la prova, il reale bisogno misurato correttamente e soprattutto strumenti utili, altrimenti si calano ottime, straordinarie idee, ma che non rispondono ai bisogni. Mobilitare, animare il territorio, per noi regione, per me significa avere un ritorno, una valutazione, esaminare gli aspetti critici e avere anche proposte, perché non solo vi chiediamo di valutare le nostre politiche in modo, così collaborativo, ma soprattutto di avere stimoli e spunti. Questo necessariamente, quando abbiamo quest'ottica di calare le politiche sul territorio, deve avere un soggetto dall'altra parte. Consigliera di parità della città metropolitana si è fatta carico di questo approccio metodologico dallo scorso anno, e chiedo veramente di continuare a proseguire su questa strada. La seconda considerazione che faccio è che noi viviamo in una nazione, uno Stato in questo caso, quindi un'organizzazione matura sotto l'aspetto delle politiche sociali. Certamente non abbiamo da invidiare nessun altro paese comunitario e non, per come ci sia attenzione nei confronti della persona, dei suoi bisogni, delle sue fragilità, ma non siamo più nelle condizioni di reggere così e dobbiamo pensare a che cosa traguardare ulteriormente. La partecipazione pubblico-privato in Veneto è una tradizione datata, importante, sentita, che basa però molto sul volontariato, e lì si apre anche uno spaccato di come vogliamo alimentarlo questo volontariato, perché nasce come cultura caritatevole cristiana in Veneto, nasce anche sulla scorta di modelli educativi, penso anche alla stessa leva obbligatoria che ha dato tanto al mondo del volontariato organizzato, se pensiamo solo alla protezione civile o alle associazioni. Ma oggi i giovani vedono nel volontariato, forse, se va bene, un pochino di tempo da dedicare a un evento straordinario, non ad un impegno continuo e quotidiano. Dall'altra ci sono le reti strutturate dei servizi alla persona, ma anche oggi delle cruciale, fondamentale. E chiudo così: stamattina questa scuola della formazione professionale rinasce in termini di struttura, quindi proprio della casa della scuola, con un investimento importante sotto l'aspetto finanziario che nessun ente pubblico, né comune né regione avrebbe mai potuto sobbarcarsi. Un imprenditore, e mi piace dirlo perché non abbiamo imprenditori in Veneto, abbiamo molti imprenditori con tanta responsabilità sociale, ha deciso di investire in una scuola. Non ne avrà un ritorno economico, non ne avrà un ritorno immediato, però ha voluto esserci, ha voluto sostenere questo processo di crescita, che avrà un beneficio anche per la sua azienda, perché questo produce vino, questo signore, questa è una scuola della ristorazione, certamente, ma non direttamente, ne avrà un beneficio, ma ne avrà un beneficio al territorio. Ecco, reti territoriali per me, e chiudo, significano pubblico-privato, significano persona e impresa al centro, significa leggere i nuovi bisogni. Per leggere abbiamo bisogno di questo continuo rapporto tra di noi.
Grazie, ringraziamo l'assessore, ringrazio. Siamo in chiusura di questa seconda edizione di Innovando.ve. Io ringrazio tutti coloro che si sono alternati su questo tavolo, i relatori, Fabio Stragliotto di Innova SRL, nessuno l'ha presentato, quindi presento io ora, le buone prassi che si sono alternate. Ci rivediamo il prossimo anno e magari Innovando.ve è un qualcosa di aperto, nel senso che se qualcuno di voi ha un'idea, ha una buona prassi da raccontare, noi siamo, l'ufficio insomma è aperto a collaborazioni. Ringrazio, vi invito al buffet che c'è fuori, e poi è doveroso che io ringrazi l'ufficio, il mio ufficio, la Loredana Bergo, Marta Fenza e Nicoletta Grandesso, perché senza di loro ovviamente Innovando.ve non sarebbe possibile, e si progetta e si costruisce sempre nella comunità di intenti. Vi ringrazio.